Vi riproponiamo la replica di un programma della diretta con la chat. Oggi vi riproponiamo appunto l'intervista a Giovanni Gilardi, ex professore di religione cattolica in Piemonte. Quindi ascoltiamo questa interessante testimonianza, ripeto, di Giovanni Gilardi, ex professore di religione cattolica. Buon ascolto.
Come ogni mercoledì, eccoci giunti al consueto appuntamento, la diretta con la chat. Novanta minuti di musica, riflessioni bibliche e testimonianze in compagnia a cura dei ragazzi della chat. Vi auguriamo buon ascolto!
Buonasera, buonasera, benvenuti all'appuntamento con la diretta con la chat. Io sono Eliseo e un caro saluto a tutti, tutti voi che siete all'ascolto di questo programma, di questa diretta serale del mercoledì ore 21:34. Un caro saluto e una buona serata a tutti che vi accingete ad ascoltare questo programma, questa diretta. Sia ai nostri ascoltatori in FM, sia a quelli che ci ascoltano in internet, e naturalmente un caro saluto anche ai ragazzi della chat e a Elisabetta, che è già pronta in Skype, che mi aiuterà questa sera a fare questo programma. Ci sono naturalmente, ho detto, i ragazzi della chat, in particolare voglio salutare Enzo e Alessandra, che sono lì pronti in chat. Alessandra questa sera non è potuta intervenire in Skype per problemi familiari, non ce li potrà raccontare, perché appunto non essendo in Skype non potrà raccontarci le sue vicende successe stasera. Comunque ha detto che non può intervenire in Skype, però sarà in chat. Allora, io direi di passare subito la parola a Elisabetta, così ascoltiamo anche lei e proviamo nello stesso tempo anche Skype, il programma che ci è ormai divenuto fondamentale per l'effettuazione appunto di questa diretta. Allora, Elisabetta, ci sei?
Sì, Eliseo, ci sono. Eccomi qui, ti saluto, ciao, e un carissimo saluto anche a tutti gli ascoltatori e ai ragazzi che sono in chat. Come va la prova Skype?
Beh, la voce tua si sente bene, quindi direi che insomma un buon inizio. Tu hai detto che hai avuto problemi di collegamenti oggi, internet.
Sì, anche ieri sera, veramente. Ieri sera ho dovuto collegarmi per verificare insomma l'email e altro con il cellulare, perché la chiavetta non voleva proprio saperne di funzionare. E oggi pomeriggio andava a singhiozzi, insomma. Fra una cosa e l'altra, ecco, fra ieri e oggi ci sono stati dei problemi di collegamento, infatti temevo proprio che non tenesse la connessione, però grazie a Dio insomma sembra che stia tenendo, ho anche più programmi aperti, quindi pare che regga, dai.
Io ho cercato di chiuderli i programmi aperti, perché mi avvisavano i ragazzi della chat, in particolare Enzo, che ci sono delle interruzioni. E quindi ogni tanto salta l'ascolto, si ferma, e quindi speriamo che riusciamo ad arrivare alla fine insomma tutti bene, ecco.
Sì, con la... dai, speriamo bene. Più che altro anche per loro che appunto ascoltano da internet, perché io da Skype ti sento perfettamente. Però ovviamente chi ascolta dallo streaming, se ci sono problemi, che salta l'audio, insomma, è un po' un problema. L'ascolto diventa difficile.
Non solo da parte loro in internet, ma anche per radio, visto che per fare questo programma utilizziamo anche un collegamento internet. Va bene, allora esatto. che ci racconti, Elisabetta? Tutto a posto?
Sì, tutto bene, grazie a Dio tutto bene. Oggi è stata una giornata abbastanza intensa fra lezioni, poi sto comunque studiando perché a giorni aspetto i risultati dello scritto del concorso magistrale. E quindi spero, insomma, chiaramente in un esito positivo, però nello stesso tempo anche con l'incognita bisogna comunque studiare, perché noi sapremo i risultati 20 giorni prima del colloquio orale, quindi poi in 20 giorni, insomma, è abbastanza difficile preparare un programma abbastanza lungo. E poi sto preparando due esami per la scuola biblica, che devo consegnare, uno entro il 18 maggio, l'altro entro il 1 giugno, insomma, sempre abbastanza impegnata, però posso dire veramente che ringrazio il Signore per questi impegni, perché comunque mi permettono di approfondire lo studio della parola e anche, insomma, a livello per quanto riguarda il concorso, se è volontà di Dio, ecco, sarà anche utile per il lavoro. Però posso dire, come scrivevo anche ieri sera su Facebook, che sono molto serena, sinceramente, a prescindere da come andrà da quale sia l'esito, insomma, positivo o negativo, ho la certezza che il Signore ha ogni cosa sotto controllo, quindi confido in Lui e so che se anche questo sarà un no, se il Signore non permetterà che supererò lo scritto, però so che Lui ha già preparato un piano per la mia vita, quindi sono tranquilla comunque sia la sua risposta.
Ma scusa, questo concorso è quello, il concorsone che stavi studiando?
Esatto, il famoso concorsone.
Quindi
sì,
ancora, diciamo, continuano gli esami?
Sì, perché praticamente noi abbiamo fatto la prova scritta a febbraio e si diceva che per fine marzo, al massimo primi di aprile, avremmo avuto i risultati. In base ai risultati poi si doveva fare la prova orale per chi avrebbe superato lo scritto. E quindi una persona giustamente dice: non è che io in 20 giorni poi mi posso preparare per una prova, perché da quando tu sai l'esito hai 20 giorni per il colloquio, quindi, cioè, per prepararti al colloquio, essendo parecchi argomenti, chiaro che uno previene, insomma. E quindi ho comunque dovuto studiare, nonostante, anche con il punto interrogativo, diciamo, e ho saputo, insomma, che nei prossimi giorni si dovrebbe avere questo esito, quindi speriamo che lo studio non sia stato, diciamo, metto tra virgolette, inutile, perché alla fine poi non è inutile, è sempre comunque qualcosa di importante, perché comunque per me, che in qualche modo insegno, comunque sono suggerimenti, metodi abbastanza preziosi, quindi diciamo che vediamo il positivo, ecco, nonostante tutto.
Va bene, speriamo bene allora,
speriamo
che escano subito questi risultati e che possano essere positivi per te.
Speriamo, come il Signore ha preparato, come Lui vuole. Se è così, poi avrei l'orale, insomma, per i primi di giugno, se non metà giugno, non so esattamente, però si parla più che altro dei primi di giugno, quindi poi io anche per questo motivo sto cercando di portarmi avanti anche con gli esami della scuola biblica, perché altrimenti poi mi troverei accavallata di tre cose insieme da preparare, non ce la farei. Infatti proprio stamattina ho cercato di completare uno degli esami. Adesso va solo un po' rivisto, però è già qualcosa, dai, cerchiamo di organizzarci così.
Va bene, Alessandra sta dicendo un po' a tutti quello che le è successo, quindi magari allora lo possiamo dire pure noi, non penso che ci dica dopo averlo spubblicato a destra e a sinistra. Allora, praticamente lei usa un salone dove si collega a internet con un portatile che è fisso, quindi si trova in questo salone, però ci diceva appunto che essendosi rotta la televisione in cucina, sua mamma è dovuta passare nel salone e quindi lei non può collaborare con noi per effettuare dal fisso, dal computer fisso, questa diretta e quindi il collegamento con Skype. Quindi ha dovuto traslocare in altre stanze, quindi è quindi impossibilitata a potersi collegare in Skype. Allora abbiamo chiarito il rebus, per cui non conoscevamo appunto i motivi per cui Alessandra non riusciva ad entrare, non poteva entrare in Skype. E allora Elisabetta, vogliamo salutare chi c'è in chat, non ci sono tanti, però insomma ci sono i fedelissimi.
Esatto, certo. Allora abbiamo naturalmente Sasha, che è Alessandra di Genova, e appunto voglio salutarla anch'io. E dice, scrivevo prima in chat, sarebbe stato bello se stasera c'era anche lei su Skype, perché insomma è parecchio che non facciamo una diretta tutte e due, quindi sono diverse settimane. Dai, speriamo che la prossima volta insomma ci possa essere anche lei col computer, così, cioè con appunto, dicevo bene, col computer collegato su Skype, quindi la salutiamo. E comunque è bello che è sempre presente in chat e collabora comunque attivamente in questo. Poi abbiamo DRG, che non ricordo chi sia.
Se non sbaglio si chiama Marco ed è di Catania, quindi salutiamo DRG.
Okay.
Marco di Catania.
Marco di Catania, sì. Bene. Poi abbiamo Eva di Foggia, anche Eva è una fedele ascoltatrice e questo ci fa piacere. Poi abbiamo Lucy Foggia, che è Lucia di Apricena, e la salutiamo anche insieme a Nicola, suo marito, se anche lui appunto è all'ascolto. Abbiamo poi Paolo 73, che è Enzo di Brindisi. E poi penso siano tutti nick di servizio.
Poi Gianni l'hai detto?
Gianni. Sarebbe?
Soldier.
Ah, ecco, non sapevo. Non, è un BNC Gianni. Però. Ah,
sì,
ok.
Sì. No, vabbè, ma è presente comunque.
Ok.
Finora ha parlato. Okay. Alessandra non si può fare niente perché dice chi starnuta, se ce l'hai con me Alessandra, perché ho fatto un po' di tosse, quindi non era uno starnuto ma ho una leggera bronchite che non riesce ad andare via, quindi ogni tanto devo tossire, quindi Alessandra dice chi starnuta, vabbè. Allora, ci vogliamo scusare per mercoledì scorso, l'avevamo semi preannunciato che la diretta non si sarebbe effettuata, infatti è andata così la cosa, infatti Andrea Belli, che doveva esserci, e mi comunicava tramite un SMS che non poteva esserci in diretta. Poi noi avevamo anche un campo al centro Betel, io ci sono stato dal pomeriggio, la mattina abbiamo avuto altro da fare in studio radio dove abbiamo dovuto effettuare dei lavori al tetto, infatti le piogge dei giorni precedenti avevano provocato un allagamento proprio nello studio radio, e quindi abbiamo dovuto provvedere proprio il primo maggio a questi lavori urgenti al tetto, così infatti con le piogge di ieri tutto era tranquillo, tutto è a posto, quindi l'acqua non è penetrata all'interno, grazie a Dio, non proprio sulla strumentazione, altrimenti sarebbero stati veramente guai seri. E quindi dicevo, siamo stati al centro Betel, lì c'è stato un torneo di calcetto, tante squadre provenienti dalla provincia di Foggia hanno partecipato a questo torneo e si è concluso, poi lo diciamo per informazioni, con la vittoria della squadra della comunità evangelica di Via Marinaccio di Foggia, quindi Foggia Via Marinaccio.
Bene. Non sapevo niente. Guarda.
Sì, comunque Via Taranto non si è presentata, quindi figuriamoci. Stiamo proprio proprio a terra, messi proprio male. Quindi
perché ci sono pochi, adesso siamo rimasti in pochi,
tutti sono spariti
come giovani,
tutti
sì.
Sono
per motivi prevalentemente di lavoro, insomma molti si sono spostati al nord e ovviamente siamo rimasti in pochi, chissà che prima o poi anche io, ma
te ne vuoi andare pure tu?
Allora
ci dai una notizia brutta.
No, non lo so, diciamo che dipende molto da questa situazione un po' del concorso, del lavoro, perché insomma qualcuno mi ha detto anche che ai fini insomma di lavorare nel campo scolastico al nord c'è maggiore possibilità di fare supplenze, e quindi adesso vediamo un po' come il Signore guida le cose, vediamo dove lui ecco prepara, dove lui vuole che io vada, vediamo, non... non escludo nulla, sinceramente. Ho messo tutto davanti al Signore. Vediamo un attimo.
Va bene, allora se l'hai lasciata scappare Elisabetta, però poi dopo ha ritrattato.
No, vabbè, diciamo che è una cosa che insomma ho messo in preghiera da quando ho saputo, ecco, di questa maggiore possibilità che sì, comunque sì, c'è al nord di lavoro. Poi io sono convinta di una cosa, che comunque se il Signore vuole che rimango qui a Foggia o comunque in un altro posto, preparerà Lui le circostanze, perché comunque sono convinta che il Signore è il Dio dell'impossibile. Quindi anche ora questo concorso, che magari può sembrare impossibile da superare, se è volontà di Dio, Lui appiana anche gli ostacoli più insormontabili. Chiaramente io preferirei rimanere qui, perché comunque insomma qui oramai ho la mia famiglia, non solo a livello diciamo carnale, ma soprattutto a livello di assemblea, a livello spirituale. Quindi insomma, se non è, voglio dire, proprio Foggia, anche se dovessero chiamarmi ad insegnare in un altro paese della Puglia, per me comunque andrebbe bene, tanto comunque sono vicina. Non farei salti di gioia a spostarmi al nord, lo dico sinceramente. Però vediamo come vanno le cose, perché insomma alla fine a livello di vecchiaia qua ci dobbiamo anche pensare per la pensione.
Va bene. Allora, diciamo che questa sera abbiamo parlato tanto, stiamo parlando tanto, quindi lasciamo un po' spazio alla musica e poi dopo vi diciamo quello che è il programma di questa sera. Già lo abbiamo preannunciato un po' in Facebook. Ragazzi, vi chiedo soltanto di richiedere qualche motivo. Sembra che qua abbiamo fatto due partiti a parte, noi da una parte e loro dall'altra, perché i ragazzi della chat stanno discutendo beatamente per conto loro. Chissà se ci considerano un pochino che ci siamo pure noi qua. Allora ragazzi, forza, svegliatevi. Enzo, qualche motivo delle Adi, dai. E così preparatevi, perché allora avremo una testimonianza, poi vi diremo di chi questa sera. Non sarà una serata libera, però saremo parecchio legati a questa testimonianza, che durerà una quarantina di minuti, quindi ve lo dico già, 40 minuti intervallati quindi da 4 pause musicali, e quindi aspettiamo anche delle richieste. Allora Elisabetta, se sei d'accordo mandiamo il primo motivo. E certo. In particolare voglio ringraziare Alessio Coppola, se ci sta ascoltando, per il CD che mi ha recapitato domenica. Ha composto il CD che ora di cui non ricordo il nome, dovrei prendere la copertina del CD. Da questo CD traiamo il primo motivo, cioè un motivo di cui ascoltiamo appunto da parte di Alessio Coppola, che è un cantante di Foggia, di musica cristiana. Ci ascoltiamo il motivo La Scelta e poi dopo ritorniamo, va bene? Allora,
va benissimo.
Alessio Coppola, La Scelta.
Salita da fare a testa in giù, ecco perché chi voglio sei tu. Dicono che è più facile vivere senza un perché, ma io scelgo te. Sei tu che mi fai vivere, io lo so, un'ora senza di te morirei. La vita nel mondo vita non è, ecco perché scelgo te. Come hai fatto tu? sento distrutto, io confido in te. Fra le mille passioni, il momento peggiore, gli ostacoli, tu mi fai essere migliore. Non è facile, ma scelgo te. Sei tu che mi fai vivere, ed io lo so, un'ora senza di te morirei. Quel che posso spendere è solo l'anima mia. Ecco perché scelgo te.
Allora, era un motivo di Alessio Coppola, il motivo la scelta, quindi ringraziamo anche Alessio Coppola per il lavoro che ha effettuato nel comporre questo CD che si intitola Capitolo Primo, quindi Alessio Coppola, i motivi sono 10, la scelta, tu sei il mio Dio, solo un uomo, musica e parole, Gesù confido in te, per te, riempimi di te. Cuore di pietra, tu mi conosci, la tua presenza. E poi c'è la scelta versione strumentale. Bene, allora, ragazzi, preparatevi anche qualche motivo, così durante le pause di questa testimonianza lo ascoltiamo. C'è qualche problema, Elisabetta, vero? Ci stanno dicendo i ragazzi.
Sì, dicono che attraverso lo streaming a volte salta e insomma prima per qualche secondo non si è sentito nulla e speriamo insomma che adesso vada un tantino meglio. Dai, continuiamo ad andare avanti, vediamo come va.
Allora, prima di partire vorrei leggere il fogliettino di oggi del calendario Una Parola per Oggi e poi dopo lasceremo la parola. Allora, vogliamo ricordare che questa sera avremo una testimonianza, quella di Giovanni Gilardi, che è un ex professore di religione cattolica, ci parlerà della sua esperienza con Cristo, quindi sarà composto da quattro parti. E speriamo che va tutto bene, perché qua vedo dei movimenti strani, diciamo, in chat. Tutto bene, ragazzi? Sì. Allora, leggiamo il fogliettino. I saggi saranno confusi, hanno rigettato la parola dell'Eterno, dice Geremia 8:9. Il filosofo francese Voltaire, nato nel 1694 e morto nel 1778, disse che la Bibbia sarebbe stata dimenticata nell'arco di un secolo e che ne sarebbero rimaste solo poche copie nei musei. Ironia della sorte, 25 anni dopo la sua morte, la sua stessa casa e le sue presse tipografiche furono usate dalla Società Biblica di Ginevra per stampare e diffondere la parola di Dio. Dall'altro canto, Robert Dick Wilson, 1856-1930, professore di filologia semitica al Princeton Theological Seminary d'America e uomo fedele a Dio, stabilì un meticoloso programma di studio durato 45 anni sui re dell'Antico Testamento, che lo portò alla seguente conclusione: mentre c'erano degli errori negli altri resoconti, i dati della Bibbia erano perfetti e matematicamente c'era una probabilità su 750, e non so il numero perché sono esattamente 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeri, quindi allora probabilità su 750 più 21 zeri che questa accuratezza fosse una semplice coincidenza. Considerando questo, aggiunse, non potremmo immaginare una prova più forte di questo resoconto sui re a favore dell'accuratezza dell'Antico Testamento. Bene, allora detto questo, Elisabetta, partiamo allora con la testimonianza?
Va benissimo, sì, d'accordo.
Qui tutto bene, sì? Mentre io leggevo?
Sì, tutto a posto. Io perlomeno ti sento benissimo, perché appunto ascolto attraverso Skype, però non ho visto che i ragazzi, insomma, abbiano scritto nulla. Niente, l'unico cambiamento in chat è che è uscito di RG, poi per il resto, insomma, sì. tutto invariato.
Allora, passo a farvi ascoltare la prima parte della testimonianza di Giovanni Gilardi, che abita ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, quindi vicino ad Alessandra della chat, e ci racconterà un po' la sua testimonianza. Questo programma è stato registrato qualche anno fa in un programma che facevo allora per CRC e si chiamava Mission, e che riproponiamo durante questa programmazione serale. Allora, Elisabetta, si parte, poi dopo magari fra esattamente, ecco, avevo gli appunti. Allora, la prima parte dura 8 minuti e 21 secondi, quindi fra 8 minuti ci risentiamo.
Va bene.
Allora, io provengo da Melazzo, che è un piccolo paese della provincia di Alessandria, e la mia assemblea di provenienza è l'assemblea di Acqui Terme. Partecipiamo alle attività della nostra piccola adunanza che si riunisce in Acqui Terme. Però il mio servizio per la Chiesa è essenzialmente di predicazione itinerante della parola di Dio, per cui quasi sempre nei fine settimana siamo presso delle chiese che ci ospitano, dove appunto vengo invitato per la predicazione della parola di Dio.
Abbiamo già saputo che sei sposato. Qual è il nome di tua moglie?
Raffaella. Abbiamo quattro figli maschi che vanno dai 22 anni, Simone, poi abbiamo Lorenzo che ha 18 anni, Nicola 15 e Giacomo che è il più piccolo che ha 12 anni.
Ma originario proprio di dove sei?
Io sono, diciamo, originario come nascita di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, però risiedo in questo paese di Melazzo perché è il paese di provenienza dei miei genitori. Mio padre e mia madre erano proprio di questo paese. Io da settembre del 2000 ho lasciato il lavoro secolare per dedicarmi a pieno tempo appunto a questa. Prima mi occupavo di facevo l'agente di commercio e vendevo prodotti ad odontotecnici e dentisti.
Allora, vogliamo a questo punto parlare della tua vita,
sì, Giovanni.
Allora, provieni da una famiglia cattolica o da una famiglia evangelica?
Io provengo da una famiglia fondamentalmente cattolica, molto zelante nel cattolicesimo, e sono stato educato in questa religione, che è la religione che permea la realtà dell'Italia, e in maniera molto zelante dai miei genitori.
E quindi come veniva vissuta quindi la religione in casa? Quindi tutte le feste, andavate in chiesa
certamente,
una volta alla settimana?
Certamente, eravamo una famiglia, io la definirei cattolicissima, molto, molto assidui nella frequentazione di tutti i riti e le feste, diciamo, del rito cattolico, ed eravamo anche, diciamo, molto partecipi di quella che era la realtà religiosa, ecco, della Chiesa Cattolica, appunto tale che io all'età di 9 anni sono entrato in seminario per farmi prete. Non è stata però una bella esperienza, ma in quell'ambiente, diciamo, anche per la mia giovane età, non mi sono trovato affatto bene, ecco, perché c'era un clima di severità estrema e il messaggio che veniva predicato era essenzialmente un messaggio di morte, di paura, di giudizio, e si respirava un'atmosfera di, come dire, di una paura superstiziosa della morte, ecco. Eravamo appunto dei bambini, perché io facevo parte di una classe quinta elementare, e il messaggio che essenzialmente ricevevamo era un messaggio di questo Dio che praticamente del continuo ci osservava per vedere se sbagliavamo e poterci così punire, ecco. Infatti, non trovandomi bene, ho chiesto di poter uscire da questo seminario, e in effetti mio padre venne poi dopo qualche mese a prendermi, e ho potuto rientrare in famiglia e finire la quinta elementare, diciamo, nella mia famiglia e nella scuola dalla quale provenivo, ecco.
Quindi a quanti anni sei entrato in seminario?
Sono entrato in seminario a 9 anni, quando per iniziare la quinta elementare, e sono stato circa sei mesi, poi grazie a Dio sono uscito, ho potuto rientrare in famiglia e riprendere la mia vita normale.
Quindi era una vita dura che tu non
ma sapevi. Diciamo che, dato che a casa mia stavo bene e godevo dell'affetto dei miei genitori, essendo tolto dalla famiglia, in questo ambiente dove non c'era la possibilità di, come dire, di affetti e di una vita anche della quale a quell'età si ha bisogno, cioè la vita della famiglia. A me essenzialmente mancava mia mamma, mancava mio papà, mancavano le mie sorelle, per cui mi ricordo quel periodo come un periodo molto brutto, di grande sofferenza, di pianto, e ho visto appunto l'uscita da questo seminario come una grande liberazione.
Ma cos'è che ti ha portato a entrare in seminario? Sono stati gli stessi tuoi genitori?
Sì, diciamo che in quegli anni, che erano gli anni 60, c'era questa pressione da parte delle, così, dei sacerdoti, dei parroci, sulle famiglie che frequentavano la parrocchia a mandare i loro figli in seminario con questa prospettiva del sacerdozio, con questa prospettiva, diciamo, della carriera ecclesiastica, ecco. E quindi le famiglie avevano questa, come dire, questa ambizione di avere un figlio, ecco, che si faceva prete, ecco, era un'ambizione, era una, come dire, quasi una moda del tempo, ecco.
Ma tu avevi una certa predisposizione anche per entrare in seminario?
Ma diciamo che io...
O era soltanto questione di moda?
Ma non è... Io, per quel che ricordo di quell'età, avevo un sentimento religioso, avevo questa paura, ecco, di Dio, che quindi, diciamo, mi portava anche in quella direzione, ecco, dato che nella religione cattolica il messaggio che viene insegnato è un messaggio di salvezza attraverso le opere, attraverso il merito, ecco che io vedevo, facendomi prete, vedevo il modo per ingraziarmi questo Dio e meritarmi il suo favore, ecco.
Allora, torniamo in studio, sono le 22.08 quasi, ricordo la testimonianza di Giovanni Gilardi, che ora abita ad Acquiterme, in provincia di Alessandria, e ci sta appunto raccontando la sua testimonianza. Non diciamo altro, perché ascolteremo tutto in queste quattro parti. Abbiamo già ascoltato la prima parte, anche la seconda parte durerà 8 minuti. Allora, c'è Lucia da Apricena che ci richiede il motivo Yeshua di Antonio Morra. Ascoltiamo un po' di musica e poi dopo ripassiamo alla seconda parte di questa testimonianza.
Messia, Re Israele. Yeshua Messia, Dio di Israele, l'unità gloria. Yeshua Messia, Re di Israele, Yeshua Messia, Re di Israele, Yeshua Messia, Re di Israele. Yeshua Messia, Re di Israele.
Allora, intanto noto che c'è sempre qualche piccola interruzione, mi scuso per questo. Purtroppo ogni tanto le linee internet hanno dei momenti che vanno in tilt e quindi succedono anche di queste cose. Poiché oggi viviamo anche nella tecnologia di internet, e quindi dobbiamo subire, sorbirci anche queste disfunzioni, quindi queste piccole interruzioni. Mi scuso allora sia con i nostri ascoltatori che ci ascoltano in FM, sia i ragazzi della chat e chi ci ascolta in internet. Elisabetta, tutto a posto? Possiamo partire con la seconda parte?
Sì, sì, va bene. Speriamo, insomma, che si risolva adesso questa cosa dello streaming, perché comunque, insomma, è sempre bello anche ascoltare le testimonianze e poi sentirle a salti, naturalmente non è molto piacevole. Speriamo,
certo,
dai.
Poi spesso il nemico si accanisce anche quando ci sono delle cose che potrebbero dargli fastidio. Va bene.
Certo.
Andiamo con la seconda parte. Giovanni Gilardi da Acqui Terme, la seconda parte della sua testimonianza. A dopo, Elisabetta, allora.
A dopo.
Fra 8 minuti.
Ok.
Quando sei uscito dal seminario, come l'hanno presa i tuoi genitori?
Ma diciamo che c'è stata molta comprensione e quindi anche per loro comunque riavermi in casa è stata una cosa buona. Ecco. Abbiamo ripreso la nostra vita di sempre.
Quindi hai continuato a frequentare le scuole normalmente?
Normalmente, sì. E poi ho fatto il liceo, mi sono poi iscritto all'università a Genova, dove ho fatto filosofia.
Bene, allora che cosa è successo? Tu sei uscito fuori dal seminario, hai iniziato a frequentare le scuole normalmente?
Esatto, e ho potuto arrivare sino all'università, infatti mi sono poi laureato in filosofia presso la facoltà di Genova.
E dove hai conosciuto qui tua moglie, anche la tua
dove
futura moglie?
Dove ho conosciuto mia moglie, esattamente. E tra l'altro devo dire che anche nella tesi di laurea che ho discusso per il dottorato ho trattato un argomento religioso. Infatti ho trattato la nozione di demone negli stromati di Clemente Alessandrino. Quindi anche mentre facevo filosofia comunque ho conservato la mia mente religiosa. Devo dire che ero anche praticante con molto zelo di quelli che erano i riti cattolici. Ecco, io non ho mai mancato una messa la domenica, la confessione, la comunione, ho sempre partecipato con molto zelo a quella che era l'attività della religione cattolica, che era la religione nella quale sono stato allevato. Ed ero convinto, io sono arrivato fino all'età di 37 anni, avendo questo pensiero, cioè che la religione cattolica in effetti fosse l'unica via per la salvezza, pur avendo studiato a scuola il periodo della riforma protestante, però non ne conoscevo il messaggio e devo dire che sono arrivato fino all'età di 37 anni ignorando che ci fosse un'alternativa, una proposta alternativa cristiana alla realtà cattolica. E in seguito mi sono sposato, ho iniziato a lavorare e ad un certo punto ho sentito la necessità, la chiamata, il desiderio di avvicinarmi di più alla mia religione, e in quel periodo c'era l'apertura per l'insegnamento della religione cattolica ai laici. Venivano sostituiti i sacerdoti con dei laici.
Quindi ti sei laureato e la laurea ti è servita per il futuro lavoro?
Certamente, perché avendo un titolo per l'insegnamento di una materia umanistica, facilmente ho potuto avere accesso ad un corso triennale che veniva fatto per avere l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Però, se non sbaglio, prima hai parlato di un lavoro da rappresentante.
Esatto, sì.
Quindi già lavoravi mentre studiavi?
No, io ho finito di studiare e poi mi sono sposato, poi ho iniziato a lavorare
come rappresentante,
poi a un certo punto, come ho detto prima, ho sentito questo desiderio di approfondire diciamo la conoscenza della mia religione, ecco, perché io ritengo che molti, se non la stragrande maggioranza dei cattolici, non conoscono la loro religione, non ne conoscono il messaggio, non ne conoscono la teologia, praticamente ne ignorano la realtà spirituale, anche perché nella religione cattolica, essendoci questa separazione tra la Chiesa, che è il clero e la gerarchia, e i fedeli, che sono il popolo, praticamente il fedele è essenzialmente un fruitore del servizio che viene dato da chi è sacerdote, da chi è ministro consacrato. Però al fedele, diciamo, non è che viene data una approfondita conoscenza di quello che è il messaggio religioso. Io invece in quel periodo ho sentito la necessità di approfondire la conoscenza della mia religione. Ecco, non mi accontentavo più di conoscere la superficie delle cose, ma ho voluto andare in profondità, ecco, vedere che cosa insegnava questa religione di cui io facevo parte.
Quindi allora?
E ho partecipato a questo corso triennale.
Era una scuola teologica cattolica.
Esatto, che si svolgeva nel vescovado serale, perché io di giorno lavoravo, e in 3 anni ho potuto conseguire questo titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica.
Facevi dei grossi sacrifici per poter lavorare e nello stesso tempo studiare?
Ma diciamo che, dato che era una cosa che mi interessava, non è che mi è pesato più di tanto.
Quindi andavi volentieri a questa università cattolica?
Sì,
diciamo.
Sì, andavo molto volentieri. E dopo questo c'è stata l'opportunità di una breve supplenza in una scuola di Acquiterme, e iniziando a fare questa breve supplenza si è poi creato, diciamo, un posto vacante, e così ho potuto iniziare dall'anno successivo con una supplenza annuale, ed ho poi insegnato per 4 anni religione cattolica nelle scuole di Acquiterme.
Allora ti interrompo un attimo. Dimmi. Perché ci manca qualche tassello. Sì. Allora tu eri in pratica a Savona, poi sei passato a Genova per studiare. Come mai sei finito quindi ad Acquiterme?
Perché
per lavoro?
Diciamo che siamo finiti ad Acquiterme perché in effetti
eri già sposato. Allora.
Ero già sposato e ci siamo spostati in questa casa come residenza, ecco, per cui siamo andati ad abitare in questo paese, e questo 21 anni fa.
Ecco, allora termina la seconda parte di questa intervista a Giovanni Gilardi. I ragazzi sono contenti perché finalmente non ci sono più queste interruzioni, forse il reset, e poi ha detto Enzo e io ho pregato comunque perché tutto si ristabilisse. Comunque grazie ragazzi. Elisabetta, hai visto, siamo contenti, insomma.
Sì, infatti sono contenta anch'io, perché insomma mi dispiaceva se appunto non ascoltavano bene, è veramente un peccato. Invece adesso sembra che vada bene, infatti si parlava appunto anche della, in un certo senso anche dell'importanza della preghiera, perché comunque effettivamente è vero il potere della preghiera che insomma rimuove questi ostacoli.
Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo all'interno del programma La Diretta con la Chat, infatti abbiamo i ragazzi in chat collegati, non ne sono tanti stasera, però insomma siamo i soliti compagni, diciamo, che ci rivediamo sempre il mercoledì e anche durante la settimana. E all'interno di questo programma stiamo mandando in onda, questa sera abbiamo deciso di mandare una testimonianza, e quindi stiamo mandando quella di Giovanni Gilardi, un ex professore insegnante di religione cattolica, e sentiremo ancora il proseguimento della sua testimonianza. E Andrea Belli ci ha promesso che sarà con noi, sempre con lo studio, il 22 sarà con noi, il 22, mercoledì 22 maggio, e ci parlerà della grande tribolazione. Interessante, vero Elisabetta?
Molto, sì, soprattutto perché comunque viviamo in una situazione in cui gli ultimi tempi sono sempre più vicini, nel senso siamo si può dire agli ultimi tempi già ora, e quindi è un argomento più che attuale, e poi naturalmente sono anche argomenti abbastanza complessi per chi insomma magari potrebbe leggere di primo acchito insomma questi testi biblici, e invece Andrea riesce a spiegarli in maniera molto, molto chiara, e appunto tenendo conto anche delle situazioni attuali, quindi sicuramente è un appuntamento da non perdere. E anche già che appunto abbiamo nominato Andrea, ne approfitto per ricordare che lui è anche scrittore di vari commentari che possono essere ordinati e acquistati, e chi vuole ulteriori informazioni può visitare il sito commentaribiblici.it. quindi in questi commentari sono contenuti anche gli argomenti che lui sta trattando, perché comunque i commentari comprendono appunto lo studio di vari libri della Bibbia, fra cui per esempio l'Apocalisse oppure Ezechiele, libri che comunque parlano di questi avvenimenti futuri, quindi sono anche veramente molto interessanti. Io ne ho alcuni e sono ottimi.
Allora, in chat salutiamo sempre Alessandra da Genova, poi c'è Lucia da Pricena, e poi c'è Enzo da Brindisi, e poi c'è Gianni che dovrebbe essere però con un BNC, però fine poco prima della diretta parlava anche e la voce sta partendo.
Andando via la voce. Vabbè, magari sarà impegnato, comunque se all'ascolto salutiamo anche Gianni.
Va bene, andiamo con un motivo allora ai Continentals italiani, il motivo richiesto da Enzo di Brindisi, parla di Gesù, e poi passeremo alla terza parte della testimonianza di Giovanni Gilardi, la parte centrale appunto della sua testimonianza è quella che ascolteremo fra poco. Allora, ai Continentals italiani, parla di Gesù.
Scopo nella vita, ci ha dato una voce perché
possa dire a te che cosa ha fatto in me. Lui morì per dare vita a noi,
adesso abbiamo la sua salvezza. Aspetta a noi mostrare la fede che brillerà di più se innalzo Lui, il suo Vangelo il canto mio sarà.
Parla di Gesù, l'amor di Dio in noi. Parla di Gesù, Lui risuscitò. Angolo, angolo, a tutti lo dirò.
Allora Elisabetta, andiamo con la terza parte, va bene?
Va benissimo, sì
10 minuti e 40 secondi la terza parte, ascoltiamo ancora Giovanni Gilardi da Acquiterme.
Quando siamo andati ad abitare in questo paese, che era il paese di origine dei miei genitori, dove io conoscevo tutti perché sempre durante l'estate andavamo in vacanza in questo posto, una persona mi diede il benvenuto e stranamente era un americano che viveva in questo paese da qualche anno. E io mi ricordo che tornando a casa dissi a mia moglie: ma guarda che strano, siamo venuti ad abitare nel paese dei miei genitori e mi ha dato il benvenuto un americano. Questo americano si è rivelato poi essere, dopo qualche tempo, un credente evangelico.
Un missionario?
Era un missionario, sì, era un missionario americano che abitava in questo paese dove svolgeva questo servizio di missionario evangelico.
Quindi per la tua vita è stato anche importante la sua conoscenza?
Sì, è stato usato dal Signore.
Come si chiama questa persona?
Persona
vogliamo dirlo?
Si chiama Terry Peretti.
E non è più in Italia?
Non so, perché ho perso i contatti con questa persona. Non so se è rientrato negli Stati Uniti o se continua ad essere in Italia. Ed è interessante come il Signore ha usato questa persona. E infatti devo raccontarvi questo aneddoto per inquadrare la situazione. Io ero insegnante di religione, quindi svolgevo questo tipo di lavoro nelle scuole di Acquiterme.
E ancora da supplente?
Avevo poi ottenuto l'incarico a tempo indeterminato, comunque come supplente, non come insegnante di ruolo.
In quale scuola?
Ero nella ragioneria, nel liceo linguistico e nell'istituto d'arte. Erano 23 classi dove avevo un'ora settimanale e quindi avevo come allievi circa 500 ragazzi dai 15 ai 18 anni.
Bene, allora cosa è successo mentre insegnavi? Insomma, la tua vita era
la mia vita si svolgeva serenamente. E mi ricordo che quell'anno era il 1987, non stavo bene, avevo dei ricorrenti dolori alla schiena. E allora mi ricordo che avevo fatto un voto a Dio e avevo detto al Signore: se tu mi guarisci, io ti porto tutte le statue di cui si fanno le processioni nel paese. E in questo paese si fanno ben 5 processioni in un anno. E io avevo partecipato ad ogni processione dove viene portato un idolo, e era, diciamo, terminato questo ciclo nel mese di agosto, nel giorno 24, dove viene portata in processione la statua, che è la più grande, molto pesante, infatti bisogna portarla in 8.
La parola idolo, affermavi questa affermazione, diciamo, o lo dici ora idolo oppure lo dicevi anche allora in quel periodo?
No, lo dico ora.
Ecco. Va bene.
Per me allora era un santo, tra virgolette. Ecco, nel giorno di questa ultima processione mi ricordo che faceva molto caldo e portando questa statua non eravamo ben disposti come altezza, come statura di persone, per cui nelle curve, si fa un percorso di circa 450 metri, nelle curve ricevevo un colpo molto forte sulla spalla destra, tant'è che poi feci una gran sudata e rientrando nel tempio, che è notoriamente freddo, praticamente mi ritrovai alla sera con la spalla gonfia, mal di gola, che poi scaturì anche in una febbre. Allora, parlando con Dio, praticamente ero come adirato con lui, perché non era stato ai patti. Io avevo portato tutte le statue di cui si fa la processione, ma lui non mi aveva guarito, anzi, mi ero ulteriormente ammalato. Allora, il pomeriggio dell'indomani, mi ricordo che venne a trovarmi quel Terry Peretti di cui abbiamo parlato prima. E eravamo diventati amici perché durante il mese di febbraio di quell'anno noi eravamo rimasti senza acqua per 27 giorni e loro ci avevano invitati in casa loro per poter fare il bagno e lavare i panni. E in quell'occasione eravamo diventati amici, quindi noi andavamo da loro a prendere un caffè, loro venivano da noi.
Abitavano vicino.
E abitavamo a 50 metri di distanza. E quel pomeriggio famoso venne a trovarmi e, entrato nella mia cucina, mi ricordo che mi disse: ma tu, Gianni, che insegni religione, conosci i comandamenti di Dio? E io gli dissi: certo, a memoria, fin da piccolo li ho imparati al catechismo. E lui mi disse: ma tu conosci qual è il secondo comandamento di Dio? E io dissi: ma perché mi dici questo? E lui mi disse: prendi un po' il libro di Esodo, che hai anche tu nella tua Bibbia cattolica, e vai a leggere Esodo 20. E allora presi la mia Bibbia, tra l'altro la Bibbia che io avevo in quel periodo era la Bibbia in linguaggio interconfessionale, e la usavo a scuola perché leggevamo in ogni classe un Vangelo diverso. E allora, leggendo Esodo 20, a 37 anni venni a scoprire che il secondo comandamento di Dio recita: non ti fare immagine né scultura alcuna di cose che sono in cielo, sulla terra, sottoterra. Non prestare culto a queste cose, perché io sono un Dio geloso. È il comandamento forse più corposo che abbiamo nel Decalogo, accompagnato da una benedizione, accompagnato da una maledizione. E io non avevo mai sentito parlare di questo comandamento.
Perché questo? Perché non lo conoscevi? Non esisteva nella Bibbia? cattolica.
No, esiste tuttora nella Bibbia cattolica.
Ed era rimasto sempre oscuro ai tuoi studi?
No, perché i cattolici hanno stilato nel loro catechismo l'elenco dei 10 comandamenti, però hanno tolto il secondo comandamento e, per far tornare i conti, hanno sdoppiato il decimo, che recita non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri, non desiderare l'asino d'altri, non desiderare il campo degli altri, e hanno sdoppiato facendo il nono, il decimo comandamento, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. E così hanno fatto tornare i conti, però...
E questo è sparito allora?
È sparito il secondo comandamento. Molto probabilmente perché la verità contenuta in quel comandamento è fastidiosa per la teologia cattolica.
Allora?
Come conseguenza di questo annuncio che mi ha fatto questo credente, io e mia moglie siamo entrati in crisi, perché noi avevamo la casa piena di idoli, come qualunque cattolico. Avevamo la fotografia sopra il camino di Papa Wojtyla, avevamo l'immagine della Madonna Nera di Częstochowa, avevamo il crocifisso, avevamo una statuetta di una figura femminile che era in un'abside nel frontone della casa.
E quindi oggetto di adorazione da parte vostra?
E diciamo che questi oggetti erano soprattutto oggetti a cui noi delegavamo, come ogni cattolico, il compito di proteggerci, di salvarci. Sono degli amuleti, sono degli oggetti sacri. Nella cultura cattolica il crocifisso, il rosario, addirittura il ramoscello d'ulivo, che viene benedetto, cioè spruzzato con l'acqua benedetta nella Domenica delle Palme, ha la funzione di proteggere la casa, di proteggere le persone che abitano nella casa. In conseguenza, approfondendo la lettura della parola di Dio, della scrittura, siamo stati convinti dalla stessa scrittura che quello che io avevo fatto, cioè il portare le statue, non solo non era gradito a Dio come io credevo, ma era per Dio una abominazione.
Lo hai capito in un attimo così oppure ci è voluto del tempo?
Ma diciamo che nel volgere di pochi giorni ci siamo resi conto che la parola di Dio affermava qualcosa di veramente chiaro circa gli idoli, circa l'idolatria.
Allora, termina la terza parte, torniamo qui in diretta dallo studio, stiamo per ascoltare anche la quarta ed ultima parte. Intanto faccelo ad ascoltare ad Alessandra, ecco, me lo richiede, io ne avevo preparato un altro, sempre del gruppo Nazireo, mi chiede, io avevo preparato il mio maestro, lei ora mi chiede tutta la mia adorazione dei Nazireo, vabbè, o l'uno o l'altro, va bene, l'importante è che accontentiamo anche Alessandra. Allora, Nazireo, tutta la mia adorazione.
Lasciar volare il mio pensiero, elevare l'anima fino al trono tuo, Signore, e potermi aprire davanti a te. E lasciare che i miei occhi ti parlino di me. Contemplerò in ammirazione a te, aprirò così il mio cuore, che a te darà tutta la contemplerò in ammirazione. A te aprirò così il mio cuore e a te darà tutta la mia adorazione.
Allora, siamo tornati, Elisabetta?
Sì, sì, ci sono. Qui dicono che di nuovo lo streaming salta.
Avrà saltato giusto un attimo, poi ora non si sono più lamentati, quindi vabbè, stasera... Cioè,
sì, la connessione, comunque ho notato che anche, insomma, non solo, cioè sono diverse compagnie telefoniche che stanno dando un po' questi tipi di problemi, perché comunque, vedi, combinazione anche a me capitata la sera scorsa, oppure ho visto anche oggi che collegandosi con il cellulare o internet con la Wind, e anche lì, insomma, andava un po' a tratti, quindi può essere anche un problema proprio generale qui su Foggia. Mm-hmm. Probabile.
Non so come funzionino le cose, però insomma è un po' strano che tutte le compagnie, ecco, abbiano tutti gli stessi problemi nello stesso momento.
Ho qualche interferenza che va ad intaccare un po' il tutto in maniera generale, speriamo insomma che risolvino, oppure stanno facendo degli aggiornamenti, neanche possibile questo. Ma
comunque,
speriamo bene,
tranne
dai,
quelle...
insomma, almeno anche per me in questi giorni stare senza internet sarebbe un po' certo. Un problema,
ormai...
visto che devo guardare da internet anche i risultati, quindi...
Anche perché siamo molto internet dipendenti, quindi...
Purtroppo sì, è vero. Da un lato si stava meglio prima, perché eravamo meno legati al computer, ai cellulari, e si recuperavano molto di più i rapporti dal punto di vista proprio umano. Ci si vedeva, tipo, anziché stare ad esempio a parlarsi tramite computer, magari ci si parlava o più telefonicamente o più, non lo so, anche farsi una passeggiata insieme. Adesso siamo più legati a queste cose.
Diciamo,
però
che stanno i pro e i contro,
che i vantaggi ci sono, dai.
Se non fosse stato per internet non avremmo potuto fare tante belle cose come le dirette, anche queste dirette, insomma, sarebbero state molto più scomode per noi.
Esatto,
ora
esatto.
Si fanno in una maniera molto più...
Sì.
Più
facile. Sì, internet ha decisamente accorciato le distanze, almeno a livello geografico, perché comunque vedi, stasera tu lo stai facendo dal tuo studio, io lo sto facendo insomma dalla mia camera, però stiamo facendo comunque la diretta, insomma, e quindi è bello che anche i ragazzi dalle diverse parti hanno la possibilità di ascoltarci. Questi sono i vantaggi e direi anche gli usi positivi della tecnologia. Poi vabbè, chiaramente c'è chi ne fa usi negativi, lì insomma poi si sbaglia come tutte le cose naturalmente, però effettivamente riconosciamo i vantaggi.
Va bene, allora non si lamentano più, quindi vuol dire che le cose stanno andando bene al momento, e noi andiamo allora con la quarta ed ultima parte, Giovanni Gilardi. Va bene, Elisabetta? Andiamo? Andiamo.
Ok.
E a questo punto come conciliavi allora l'insegnamento?
A questo punto, siamo entrati in crisi. E abbiamo sentito il bisogno di liberarci, per ubbidire al Signore e alla sua parola, di liberarci di tutti questi idoli. E mi ricordo che presi una scaletta e salii anche a togliere quell'idolo che era nel frontone della casa e lo buttai nell'immondizia. Mi ricordo che dopo un'ora era lì il parroco a dirmi...
Si era sparsa la voce subito.
Qualche vicino si è sentito in dovere di comunicarglielo, molto probabilmente. E era lì e mi disse: hai tolto la Madonna e sei diventato protestante. E io dissi: ma scusa, ma quella era una statuetta di gesso? No, hai tolto la Madonna e sei diventato protestante. perché io avevo messo in questa abside, avevo messo un poster dove c'era scritto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Allora, vedendo questa scritta, mi disse: sei protestante? Perché quella scritta lì ce l'hanno i protestanti. E io gli dissi: guarda che quella scritta la trovi anche tu nel libro degli Atti. No, sei protestante, hai tolto la Madonna. E se ne andò. Da quel momento iniziarono dei grossi problemi, perché venni convocato e mi dissero che io creavo loro dei problemi, perché avevo sempre questa Bibbia tra le mani, ero diventato amico dei protestanti e parlavo sempre di questo Gesù Cristo, leggendo sempre questa scrittura anche in classe. C'era stato l'anno mariano, non ne avevo parlato, c'era stato l'anno di Don Bosco, non ne avevo parlato. E allora io dissi: ma scusate, questi ragazzi non conoscono Gesù Cristo, non conoscono Dio, perché dobbiamo parlare loro di Maria e di Don Bosco? E allora loro mi dissero: ma questa è la nostra sacrosanta tradizione e noi non possiamo parlare della nostra sacrosanta tradizione, perché bisogna sapere che la tradizione cattolica viene considerata parola di Dio alla stregua della scrittura. Ecco, questo è un concetto che molti cattolici forse non sanno, che la vita di Don Bosco, per esempio, è gli aneddoti della sua vita, una vetrata, una sacra immagine che è in un tempio cattolico o una statua, è considerata parola di Dio. Infatti questo concetto del culto e adorazione delle immagini è stato ribadito nel Concilio Vaticano II. Infatti lo troviamo nell'enciclica Lumen Gentium, dove viene ribadito la validità del culto delle sacre immagini. E nella teologia cattolica l'immagine, la statua o la vita di un, tra virgolette, santo, è considerata parola di Dio perché fonte viva della fede. E questo praticamente porta come conseguenza che l'unica e vera parola di Dio, cioè la scrittura, viene annullata. Succede un po' quello che Gesù diceva ai farisei: voi avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Praticamente non c'è niente di nuovo sotto il sole.
Quindi cosa è successo?
È successo che in conseguenza di questo fatto, praticamente venni più volte convocato e praticamente mi minacciarono di licenziamento se io non mi adeguavo a quelle che erano le loro direttive. Però io dissi loro: venite in classe, se io insegno qualcosa contrario alla verità, voi me lo dite e io cambierò questo insegnamento. Però non sono mai venuti ad ascoltare quello che io insegnavo, anche perché volevo vederli contraddire il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Matteo.
Quindi, se non sbaglio, poi è finita male?
È finita bene
per quanto riguarda,
certo,
il lavoro.
È finita bene perché il Signore è stato misericordioso con me, con la mia famiglia, perché attraverso questo licenziamento, che poi è arrivato puntuale, ci ha liberati dalla religione.
Con quale motivazione?
Con la motivazione...
ribelle?
No. Mi ricordo che venne un prete in classe con una raccomandata a mano, dove c'era scritto che in base a un articolo del diritto canonico io ero da quel giorno stesso licenziato, e praticamente perché non mi adeguavo a quella che era la dottrina cattolica, essenzialmente, ma predicavo altro.
Come ti sei sentito in quel momento dopo aver letto questa
ma
lettera?
Ma certamente che in quel momento è stato un momento di grande sofferenza, perché mi sono ritrovato senza lavoro, avendo due figli e il terzo in arrivo. Però è stato anche un momento di grande benedizione, perché il Signore, attraverso la sua parola, ci aveva dato le sue promesse, l'assicurazione che lui si sarebbe preso cura di noi, cosa che è avvenuta puntualmente.
Lo sentivi questo?
Certamente, certamente. Noi, io e mia moglie, da quel momento ci siamo messi a leggere la parola di Dio con una sete straordinaria, e attraverso l'ascolto della parola di Dio il Signore ci ha donato la fede e ci ha fatto prendere quella decisione di appartenere a Lui e di accoglierlo come nostro Salvatore,
in
come nostro
anno?
Signore. Questo è avvenuto nel novembre del 1988.
Quindi allora, dopo aver lasciato la scuola, come il tuo sostentamento da cosa veniva?
Il nostro sostentamento da quel momento è stata la fedeltà del Signore, perché io sono rimasto, mi ricordo, disoccupato per 14 mesi. E in quei 14 mesi abbiamo verificato la fedeltà del Signore, perché non ci ha lasciato mancare nulla come ci aveva promesso. E ci è arrivato l'aiuto da fratelli di cui non sapevamo neanche l'esistenza.
Frequentavi già una comunità evangelica, anche se insegnavi a scuola?
Allora,
successivamente?
Abbiamo iniziato a frequentare questa piccola comunità che c'era ad Acqui Terme, e in un secondo momento ci siamo uniti alla piccola assemblea dei fratelli di cui ancora adesso facciamo parte.
Per quanto riguarda poi un sostentamento fisso, è venuto successivamente?
Ma io poi, dopo 14 mesi, ho trovato lavoro a Torino, e da quel momento ho iniziato a riprendere il lavoro che facevo in un primo tempo, quindi quello del rappresentante di prodotti per odontoiatri ed odontotecnici.
Non hai mai rimpianto l'insegnamento?
No, quell'insegnamento no. È un periodo nel quale il Signore mi ha benedetto grandemente, perché attraverso quell'insegnamento, quella lettura della parola di Dio che io facevo ai ragazzi, io stesso ho potuto conoscere la verità dell'Evangelo, ho potuto conoscere Gesù Cristo. E ho svolto poi per tanti anni questo lavoro di rappresentante, però ho iniziato poi a servire il Signore predicando la sua parola, prima nell'assemblea di Acqui Terme, poi nelle assemblee vicino, fino a giungere al 2000, dove abbiamo preso questa decisione di predicare l'Evangelo a pieno tempo.
Quindi ti trovi spesso a girare l'Italia?
Sì.
Tipo oggi, così, a questi campi, in questi giorni?
Certo.
E quindi in tutti questi anni, hai detto
Dal settembre del 2000.
Dal settembre del 2000 sei continuamente con tua moglie in giro per
certo,
parlare del Signore Gesù,
della verità. Come famiglia, mm-hmm. Certo. Sì.
Bene, allora Giovanni, in conclusione, non so se hai qualcosa da aggiungere, è una parola di esortazione ai nostri ascoltatori?
Ma certamente che voglio approfittare di questa possibilità per invitare i credenti a continuare nel buon combattimento della fede, ricordando loro il privilegio che abbiamo di essere membri della famiglia di Dio. E a coloro che invece sono ancora alla ricerca, che sono magari nel dubbio, che non sono soddisfatti della loro posizione nei confronti del Signore, li invito a mettersi in una lettura attenta e umile della parola di Dio, a cercare di conoscere chi è quel Gesù che da Dio si è fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo agli uomini come un servo e per amore nostro è andato a morire sulla croce del Golgota. Lui innocente al nostro posto, al posto di noi colpevoli, affinché avessimo la vita e avessimo la vita eterna. Il Signore non chiede sacrifici, non chiede opere, ma chiede solamente fede. Noi siamo salvati per grazia, mediante la fede, e questo è il dono di Dio. Io mi rendo disponibile a qualunque diciamo spiegazione.
Allora Giovanni, noi ti ringraziamo per
grazie
la tua
a voi.
Disponibilità e naturalmente se ci sono osservazioni da parte dei nostri ascoltatori ti terremo al corrente. Bene, allora torniamo in studio e abbiamo terminato con la testimonianza di Giovanni Gilardi, spero che vi abbia interessato, insomma abbiate ascoltato con piacere questa testimonianza, poi magari nei prossimi giorni me lo farete sapere. Allora Elisabetta, abbiamo finito?
Sì, sicuramente è molto, molto bella come testimonianza e quello che mi ha colpito tantissimo personalmente il fatto che lui è stato... ha riconosciuto ecco, la mano di Dio nei momenti appunto di necessità e soprattutto lui ha lasciato appunto un lavoro secolare ben retribuito che insomma ha contratto a tempo indeterminato pur comunque di portare avanti ciò in cui credeva, la parola di Dio. Mi è piaciuto molto che lui ha avuto il coraggio di difendere ecco, la sua fede, anche ben sapendo che questo gli avrebbe comportato appunto l'esclusione dal lavoro. E questo mi faceva veramente molto riflettere, perché effettivamente tante volte noi ci vergogniamo quasi di difendere il fatto di essere dei figli di Dio, proprio perché temiamo i rischi, tra virgolette, che questo comporta. E invece la testimonianza di Giovanni vuole proprio anche dimostrare che quando si dà a Dio la priorità, quando lo si mette al primo posto, poi il Signore non abbandona, anzi ricompensa con le sue benedizioni e comunque si prende costantemente cura dei suoi. Mi è piaciuto molto, in particolare ecco questo aspetto, anzi grazie per aver mandato nuovamente questa testimonianza, che io personalmente non l'avevo mai sentita da lui, sapevo insomma qualcosa che lo riguardava, però ecco sentirla dal diretto interessato chiaramente è completamente diverso.
Va bene, allora avevi richiesto un motivo, quindi lo mettiamo, poi magari dopo ci andiamo alla conclusione, visto che anche qui in chat non c'è molto movimento, c'è Lucia che dice le sue esperienze, che spesso amava anche Lucia frequentare insomma diverse riunioni, mi stava raccontando anche mentre andava la testimonianza. Vabbè, allora mandiamo il motivo richiesto da te, gli è degno della Corale
va
di Panni, va bene?
Grazie, va bene. Benissimo, grazie.
Mira la bellezza del Signore.
Allora, Elisabetta?
Sì, sì, ci avviamo verso la conclusione del programma. Appunto, come si diceva in chat, siamo un po' stanchi questa sera. Vabbè, dai, abbiamo sforato di 10 minuti circa, e quindi concludiamo. Però è stato comunque bello stare insieme e ascoltare la testimonianza. E naturalmente siamo contenti anche di aver avuto i ragazzi comunque in chat che sono stati con noi, nonché gli ascoltatori, appunto, che hanno ascoltato sia attraverso internet sia attraverso la radio, quindi in FM, che abbiamo trasmesso da Foggia e provincia sui 97.300 MHz.
Va bene, allora grazie a te Elisabetta, grazie anche ai ragazzi della chat, grazie ad Alessandra, Enzo, Lucia da Picena, Enzo da Brindisi, Alessandra da Genova. Penso che possiamo andare via, allora diamo l'appuntamento,
sì.
Allora mercoledì prossimo, mercoledì sarà
15. Oggi è 8, sì. Quindi 15. Sì.
Poi ricordiamoci il 22 Andrea Belli. Prendete,
esatto.
Prendete nota, come l'ho fatto io, Andrea Belli, il 22 maggio, la grande tribolazione. Questo sarà il tema di mercoledì 22 maggio, ore 21:30 con Andrea Belli. Però noi ci saremo anche la prossima settimana, poi decideremo se mandare un'altra testimonianza o fare una serata libera di canti, richieste, così magari ogni tanto fa bene anche una serata libera, giusto Elisabetta?
Sì, certamente ascoltare della piacevole musica cristiana è sempre bello, poi anche insomma esperienze nostre, così magari se c'è anche Alessandra, Enzo, Lucia che vogliono partecipare insomma più attivamente da Skype, dai, si può fare.
Eh sì, stasera è andata così, Enzo è sempre un po' timido, però poi alla fine saluta, però questa volta proprio non è neppure entrato. Alessandra aveva problemi in casa e quindi vabbè, mi raccomando mercoledì prossimo tutti numerosi e attivi soprattutto.
Esatto, ricordiamo comunque anche le altre dirette, ricordiamo il venerdì con Michele Vairo, questa settimana andrà in onda alle 20:30, quindi non alle 17 come al solito, e poi sabato mattina alle 10:30 c'è il programma Comunicando, quindi poi abbiamo ancora la domenica il culto evangelico, e a questo proposito volevo dire che domenica sarà diverso perché ci sarà la chiusura dello studio dei giovani, e quindi ci sarà un qualcosa di diverso, nel senso come canti, qualcosa che riguarderà un po' la sintesi di quello che è stato fatto durante quest'anno, quindi se vi fa piacere potete appunto ascoltare, oppure perché no presenziare per chi è a Foggia direttamente al culto in via Taranto
22 Foggia.
Sì, il numero lo mangio sempre.
Va bene, dai. Allora andiamo, una buona notte a tutti, ancora un grazie ai ragazzi della chat, Alessandra, Enzo, Lucia e basta, perché poi Eva, DRG, Marco da Catania, poi c'era Luigi da Napoli, Gianni che pure se sta però non sta, vabbè, li salutiamo tutti, e Eva sicuramente ci sta ancora ascoltando in modulazione di frequenza. Quindi
sì, salutiamo anche gli assidui ascoltatori come Luciana e Paola, come anche
sì, Luciana,
Giuseppe, se sono insomma stati all'ascolto, comunque li ringraziamo.
Anzi, mi chiedevano Luciana e Paola anche di essere vicino a loro con la preghiera per i numerosi problemi, chi non ne ha, comunque siamo vicini e ricordiamoci anche di Luciana e Paola. E poi anche della signora Innante Giovanna, che spesso chiede di pregare per lei, per la sua salute fisica. Bene, detto questo, salutiamo Elisabetta, andiamo, buonanotte.
Sì, va bene. Allora, un carissimo saluto a tutti e alla prossima, una buonanotte, e il Signore vi possa continuare a benedire grandemente. Ciao da Elisabetta.
Anche da Elisio, non so, non l'avevo detto per sabato, però se ci saremo, io non lo so se ci sarà, comunque sabato appuntamento, insomma, con la diretta del sabato.
Sì, io sarò impegnata con la scuola biblica, ecco. Quindi non ci sarò sabato mattina.
Va
in studio.
Ci sarà Deborah,
però
allora.
Vi ascolterò comunque da casa, insomma, poi se mi sarà possibile lascerò comunque almeno il nick in chat, questo certamente, insomma.
Ciao allora, ciao a tutti, anche
ciao.
Da Elisio, ciao.
Ciao.
I believe in you now. I believe in you. A new life.
Abbiamo trasmesso Diretta con la Chat, il programma di musica, testimonianze e riflessioni bibliche, in compagnia a cura dei ragazzi della Chat. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, stessa ora.